Ecco, dice registrazione in corso. Adesso vado a leggere il testo e siccome sono bravo, condivido il video così quelli che stanno a casa possono vedere, il testo. Poi lo togliamo così ci rivediamo noi.
Allora, io to... mm. Questo dal testamento, quello interconfessionale.
No, è quello ufficiale. Lo vedete bene il testo voi a casa? Sì.
Sì, io sì.
Allora,
Sì. Perfetto.
perfetto. Vado a cominciare a leggere. Dopo. Allora, leggo intanto. Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui da tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi e mangiava cavallette e miele selvatico e proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non son degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. E subito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana, stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Ecco, questo è il testo. Adesso possiamo interrompere la condivisione, così voi vedete quelli che ci sono. Ecco qua. Cominciamo dall'inizio. Inizio del Vangelo. Vangelo è una cosa strana perché non sono riusciti a tradurre la parola greca. Succede, vedete, due volte anche per la parola Cristo. E questo comporta, secondo me, degli equivoci. Perché se uno domanda, se io domando che cos'è un Vangelo, tutti mi dicono un libro. Vangelo significa un annunzio straordinario. L'annunzio, scusate, lo vediamo chi è che ci telefona qua. Michela, sì. Dici, Michele. No, no, quello è sempre lo stesso. Guarda, nella mail che ti ho mandato ci deve essere un ID della riunione e una...
una password.
Eh? Ma prova a usare soltanto il click. Soltanto il link.
Solo il link, a me si è aperto solo con il link.
In genere solo il link, quello azzurro. Clicca lì sopra. No, vai sulla mail e clicca sul link. Speriamo che tutto funzioni. Ciao. Allora, dicevo, la parola greca è l'annuncio, è qualcosa, l'annuncio di qualcosa di straordinario. Eu significa buono, grande, bello, straordinario. E questa parola non hanno saputo tradurlo. Il Vangelo interconfessionale se la cava dicendo così. Questo è l'inizio del Vangelo, il lieto messaggio di Gesù. Quindi ripete due volte la stessa parola e forse è l'unica cosa possibile da fare. Perché è importante questo? Perché dire Vangelo, alla gente viene in mente una storia di regole o una serie di a pochi viene in mente che ci troviamo invece di fronte ad una testimonianza, a una come posso dire, a una qualche cosa di straordinario che ci viene comunicato. Il rischio è che rimangano soltanto parole e non si senta risuonare con forza l'annunzio di quello che è Gesù di Nazaret, la sua personalità, i suoi valori, i sogni del suo cuore. Questo è il Vangelo, la testimonianza che alcuni ci danno di una personalità straordinaria. La seconda parola che abbiamo è Gesù. Gesù è il nome proprio. Michela si sta connettendo, ecco, arriva. Eccoci Michela, ti vediamo.
T'ho fatta.
Ecco, brava.
Ecco.
Gesù è il nome proprio. Quello che gli hanno, noi diremo quello che gli hanno dato al battesimo, no, non c'era il battesimo, quello che gli hanno dato il giorno della circoncisione, perché lui è stato circonciso come ogni bravo bambino ebreo. In ebraico diremmo Jesus ben Yosef, Gesù figlio di Giuseppe. Questo è il nome con cui era conosciuto Gesù. A quel tempo si usavano poco i cognomi, si usava il nome del padre. Jesus ben Yosef. Gesù era un nome abbastanza comune a quel tempo. Per noi, specialmente per noi italiani, è un nome quasi unico. In Sardegna ci sono qualche gesuino, ma mentre, come sapete, in Spagna il nome Jesus è abbastanza comune. Gesù è il nome proprio, il nome con cui da bambino lo chiamavano gli altri bambini. Simile a Giosuè, significa Gesù salva. Tutti quei nomi che hanno un G, Giacobbe, Gesù, c'è sempre il nome Yahweh, c'è sempre un riferimento a Dio. Quindi Gesù tradotto potrebbe significare Gesù Dio salva. Dio salva. Difatti spesso Gesù viene anche chiamato il Salvatore, traducendo il suo nome. L'altro che viene dopo, Cristo, questo noi diciamo sempre Gesù Cristo, come se fosse il cognome, ma è un titolo. È come se fosse detto Checco prete. No? Michela medico. È il titolo che lui ha, di quello che fa. La sua professione, quello che lui fa. È un titolo però non normale come quello di medico o insegnante, è un titolo unico che ha una storia antichissima. Gli ebrei cominciano ad aspettare un messia, cioè un personaggio particolarmente carismatico, particolarmente dotato, un personaggio inviato da Dio per compiere una missione di salvezza per il suo popolo. E nel corso della storia questo titolo va cambiando di tono e di colore, sia nel tempo, sia secondo le varie comunità che ci sono all'interno, le varie divisioni anche che ci sono all'interno della comunità ebraica. Una di queste differenze, di queste ambiguità, legato è all'inizio per molti, soprattutto per la parte più aristocratica, il figlio di Davide, cioè un re potente, glorioso, che viene a riscattare Israele da ogni schiavitù e addirittura a conquistare il mondo. Si aspetta un re con tutta la potenza che viene da Dio e che possa liberare completamente Israele e addirittura farne il signore del mondo. L'ideale, il sogno, lo sentivate anche domenica nella prima lettura, è che tutti i popoli si radunino sull'alto monte, cioè sul monte di Gerusalemme, e Israele governi tutti i popoli. L'altra immagine che riempie soprattutto nell'ambiente sacerdotale la figura del Cristo è il sacerdote, il sommo sacerdote, colui che realizzerà la pienezza del sacerdozio e quindi della capacità di mettere il popolo in contatto con Dio. E un'altra coloritura, quella che troviamo soprattutto nel mondo profetico, che lui sarà un grande profeta, più grande di Elia, e si aspetta colui che viene, e ancora si aspetta il nuovo Mosè, il nuovo grande Mosè. Questo lo trovate nel Nuovo Testamento, queste coloriture, queste diverse sfaccettature dell'attesa di questo straordinario Messia. Nel Vangelo trovate Osanna al figlio di Davide. Nel Vangelo Gesù sale sul monte a fare il suo discorso fondamentale, quello che chiamiamo il discorso della montagna. È il nuovo Mosè. Gesù appare il nuovo sacerdote, il sommo ed eterno sacerdote, dirà nella lettera agli ebrei. Ma c'è una coloritura della figura del Messia che nel Vangelo diventa predominante. ed è la figura del figlio dell'uomo. Che cosa è successo nel corso dei secoli in Israele? Che quei sogni di conquista del mondo, di realizzazione di un mondo in cui veramente ci sia la giustizia, ci possa essere un maestro che cambi il cuore della gente, pian piano questa attesa va in crisi. Il mondo è così brutto, siamo così oppressi dalla violenza, che non ci rimane che la speranza di qualcuno che venga a chiudere questa storia e a iniziarne una radicalmente nuova. Ecco allora che il Messia diventa il figlio dell'uomo. Quando noi sentiamo questa parola figlio dell'uomo, pensiamo a un uomo, che è Gesù, figlio di Dio e figlio dell'uomo. Non c'entra niente. Figlio dell'uomo è un termine tecnico. È il profeta Daniele che parla di questo figlio dell'uomo che verrà sulle nubi, quindi non si capisce se viene da Dio o se è qualche cosa di intermedio, con potenza e gloria grande, a compiere il giudizio finale. Voi sapete quello che predicava Giovanni Battista, colui che viene con il ventilabro in mano per separare il buon grano dalla paglia, e quello che brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Si aspetta con ansia che arrivi questo Messia, questo figlio dell'uomo, questo Messia che viene a concludere la storia. E capire questo è importantissimo per capire il Vangelo. Perché, come voi sapete, Paolo è convinto di non morire. Quindi Paolo, che ha 50 anni, dice: prima della mia morte verrà il figlio dell'uomo, prima della mia morte verrà il Messia, prima della mia morte si chiuderà il mondo. Questo significa che le prime comunità cristiane vivono come vivevano gli esseni loro contemporanei, nell'attesa spasmodica della fine del mondo. Questo condiziona un po' la visione del mondo, perché se io penso che il mondo finisca, questa attesa così spasmodica nel corso del Nuovo Testamento, già nel corso dei Vangeli, specialmente quelli più tardi come Luca, comincia di nuovo a scolorirsi. Perché Paolo, che è fra l'altro il maestro di Luca, Paolo è morto e il mondo non è finito, questo figlio dell'uomo non è... Allora Paolo si è sbagliato. Ma questa attesa della fine del mondo è messa in bocca a Gesù. Quindi forse si è sbagliato pure lui. O forse, quello che comincia a suggerire Luca, non abbiamo capito. Il regno che ci ha promesso il Messia, che è certamente Gesù, è già qui. Lavora in mezzo a noi. Adesso tocca a noi portare avanti la costruzione del regno, quello che Gesù ha annunziato, quello che Gesù in qualche modo ci ha promesso e quello che si è impegnato a realizzare con noi, ci ha dato gli strumenti, i valori per poter costruire il mondo futuro. Quindi è tutto il popolo cristiano che diventa messianico. Oggi sentite un po' purtroppo pochissimi, non capiterà mai una predica in cui si parli della venuta del Messia, purtroppo, perché nella messa ci sono almeno due volte: annunciamo la tua morte Signore nell'attesa della tua venuta, quindi però di poco se ne parla. Perché secondo me è abbastanza grave che se ne parli poco, perché questo toglie alla vita cristiana lo slancio verso il futuro, la tensione verso la costruzione del mondo, verso un mondo migliore, verso il futuro. Non possiamo contentarci di questo mondo, il cristiano è uno che deve conquistare la storia, che deve costruire la storia, che deve edificare il futuro rendendo tangibili, concreti i valori di Gesù di Nazaret. Una piccola parentesi prima di andare avanti. Gli ebrei aspettano anche loro il Messia, e cosa aspettano? Anche qui negli ebrei dice chi se ne intende che nessuno ebreo pensa come il suo vicino. Ognuno ha una visione diversa del mondo. Io domandai una volta a un rabbino se gli ebrei aspettano, in una riunione, aspettano ancora il Messia. Lui mi rispose: alcuni di noi sì, ci sono gli integralisti, lo sapete, anche tra gli ebrei, e non pochi anche in Palestina, soprattutto nel giro del mondo forse un po' meno. La maggior parte di noi, diceva questo rabbino, non so se fosse la sua opinione oppure fosse una statistica, la maggior parte di noi no, noi pensiamo che sia tutto il popolo messianico, quello che in fondo, secondo me, dovremmo pensare anche noi. Più che attendere magicamente la venuta del Cristo, è attendere che si compia pienamente il sogno di Gesù, la realizzazione del mondo come lui lo ha voluto e pensato. L'ultimo titolo, figlio di Dio. Questo per noi ha un significato molto preciso, ma questa precisione appartiene al terzo e al quarto secolo dopo Cristo. Nel Vangelo la parola figlio di Dio è ancora una parola piena di sfumature. Il Vangelo di Marco, lo leggeremo più avanti, riporta l'episodio di un giovane, meglio, scusa, di un anziano, che viene chiamato l'episodio del giovane ricco, ma vedrete, Marco non è giovane ma è vecchio, il quale dice al Signore: che cosa devo fare per avere, maestro buono, che cosa devo fare per la vita eterna? E Gesù gli risponde: perché mi chiami buono? Solo Dio è buono. Quindi vedete la distanza tra Gesù di Nazaret e Dio nel Vangelo di Marco è ancora abissale, è ancora totale. Cosa va creandosi pian piano nel Vangelo e poi sempre più nel Nuovo Testamento? Il Vangelo di Giovanni è quello che più approfondisce questo. Va sempre più esprimendosi la convinzione che Gesù sia l'unico, non uno dei tanti profeti, ma il profeta unico, colui in cui pienamente si manifesta qualche cosa del volto di Dio. Dio abita l'oltre. Il nome di Dio non dovremmo, secondo l'antica scrittura, nemmeno pronunziarlo. Noi lo pronunziamo troppo facilmente. Quindi pronunziare il nome di Dio dovremmo essere attenti a non farlo. Quello che è la convinzione dei primi cristiani, la convinzione che è presente nel Vangelo, ed è anche la mia convinzione, è che in Gesù di Nazaret in qualche modo noi possiamo intuire, quasi toccare con mano qualche cosa del volto di Dio. Se la parola vi piace, se non vi piace portate pazienza, a me piace, possiamo toccare il mistero di Dio. Mistero, noi ce l'hanno detto quando eravamo bambini, come una parola oscura, come qualche cosa di misterioso, il modo con cui usiamo questa parola anche nel linguaggio comune. Nel linguaggio della fede, mistero è una parola piena di luce, è quello che è troppo luminoso, troppo bello, troppo grande, troppo straordinario, perché noi possiamo vederlo. Di fronte a questa luce noi rimaniamo un po' come accecati. E allora in Gesù di Nazareth noi possiamo intravedere qualche cosa di questo volto e, come dice Vattimo, possiamo dargli del tu. Il Vangelo ci permette di dare del tu a Dio. Anche se dovremo fare estrema attenzione, perché, ripeto, rischiamo di farci un Dio a nostro uso e consumo, a nostra immagine e somiglianza. Quindi dobbiamo sempre tenere l'idea che ogni volta che alziamo gli occhi verso l'alto, alziamo gli occhi verso l'oltre, verso l'indicibile, verso qualche cosa che è infinitamente più grande di ogni nostra parola. Sarà soltanto nel terzo e nel quarto secolo che si concretizzerà il dogma della Santissima Trinità. Per cui quando io ero bambino, il catechista aveva a memoria le rispostine del catechismo, chi è Gesù Cristo? Gesù Cristo è la seconda persona della Santissima Trinità, il figlio di Dio fatto uomo. Sembrava una risposta, dice, hai capito tutto, adesso sai chi è Gesù Cristo. Significa molto poco. Nel terzo secolo si ha bisogno di precisare, di dire che in Dio ci sono, c'è una sola natura, c'è un solo Dio, ma però ci sono tre persone, perché loro conoscono, si tratta di tre aspetti di Dio. Uno è trino. E questo complicava molto le nostre cose. Come avrete forse notato anche voi, quasi nessun prete oggi, almeno per quello che io sia a conoscenza, meno delle cose che mi capita di leggere, anche di prediche, ma forse leggo quelle un po' speciali, quasi nessuno parla più di Trinità, proprio perché diventa per noi qualcosa di incomprensibile. Loro, che hanno una mentalità greca, avevano bisogno di precisare. Difatti voi nel credo avete una precisazione martellante. Dio, si parla di Gesù, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Vedete, ogni volta si aggiunge qualche cosa per paura di non aver capito, di non aver precisato. La discussione del Concilio sembra essere stata molto importante per la cultura occidentale, perché proprio questo sforzo che hanno fatto per entrare, quasi per definire il mistero di Dio, li ha costretti a riflettere su chi è persona. Una è la natura, tre sono le persone. È come se io dicessi una è l'umanità, ma ognuno di noi è persona. Cioè ognuno di noi è un'individualità con i suoi diritti inculcabili, inalienabili, eccetera, eccetera. Come vedete, per gli antichi greci la persona era la maschera. Quindi è in queste discussioni del Concilio, tentando di entrare in questo mistero dell'uno trino, che si precisa soprattutto questa idea di persona. Mi fermo un momento se avete qualche cosa da dire, sia voi che siete a casa, sia voi che siete qui. E se no poi andiamo avanti. Tanto oggi, tanto lontano non andiamo, perché come avete visto, però credo che siano precisazioni interessanti, importanti per cominciare a leggere il Vangelo. Niente? Allora procedo. Procedo introducendo un personaggio importante che è Giovanni il Battista. Giovanni il Battista è per i primi cristiani un grande profeta, colui che conchiude la lunga storia profetica dell'Antico Testamento e adesso è colui che apre la strada a Cristo. Storicamente, Giovanni il Battista, che come avete ascoltato nel Nuovo Testamento è soltanto il precursore, Giovanni il Battista era un personaggio molto noto al suo tempo. Ha predicato probabilmente molto più a lungo di Gesù. Aveva un seguito numeroso. Giuseppe Flavio, che è uno storico ebreo del tempo, conosce Giovanni Battista mentre non conosce Gesù. Paolo, anni dopo, trova ancora dei discepoli di Giovanni fuori dalla Palestina, dei discepoli che sono stati al seguito di Giovanni. Qualcuno dice con grande probabilità anche Gesù è stato un discepolo di Giovanni. Ha cominciato a seguire lui, a seguire questa predicazione, che era una predicazione, come abbiamo detto, che insisteva da una parte sull'ultimo giorno, sta per venire il fuoco che distrugge, quindi bisogna prepararsi. E come prepararsi? Bisogna tornare nel deserto. Ed ecco che qui entra l'idea del deserto, idea importantissima per la storia ebraica, perché, come sapete, il deserto è il luogo del passaggio dall'Egitto alla terra promessa. Ed è il luogo, da una parte, della tentazione, tentazione dell'idolatria, tentazione di non contentarsi di quello che si ha, tentazione soprattutto di tornare indietro, ma è anche il tempo della fedeltà, il tempo in cui, nonostante tutto, nonostante tutte le nostre debolezze, siamo arrivati. Dove siamo arrivati? Al Giordano. Ed è lì che bisogna ritornare, perché il Giordano è la porta d'ingresso verso la terra promessa. Quindi bisogna ritornare al Giordano. E Giovanni torna al Giordano, torna al deserto. È un simbolo, un segno. Tutta l'antica profezia è ricca di vite simboliche. I profeti spesso si sentono loro simbolo. Giovanni si sente un simbolo. Simbolo dell'uomo del deserto, simbolo dell'uomo che deve ritornare all'essenzialità. Ci siamo persi in troppe cose, abbiamo perso l'essenziale. Il deserto era il luogo in cui si camminava senza troppi ingombri di bagagli, non ci si portava appresso troppa roba, perché sennò non si può camminare. Nel deserto bisogna essere sciolti, bisogna non avere pesi, non avere ingombri. Nel deserto bisogna essere liberi e soprattutto bisogna avere il coraggio di continuare a camminare senza stancarci. Nel Giordano, dice Giovanni, dovete lasciare fuori tutto il vostro peccato. Ed ecco allora il battesimo, che è un lavacro di purificazione, che pulisce, che riconcilia con Dio, liberandoci dal male, quasi che il male precedente venga cancellato. I primi cristiani sentono che in questo battesimo c'è una qualche differenza. La frase che adesso vi rileggo, io vi ho battezzato con acqua, dice Giovanni il Battista, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Quindi i primi cristiani sentono una differenza in un'altra frase del Vangelo, dice in Spirito Santo e fuoco, pensando probabilmente ai simboli della Pentecoste, fuoco e spirito che discende. Quindi il battesimo non è tanto la liberazione del peccato, ma quanto l'intervento dello spirito, la vita nuova, la risurrezione, la rinascita. E purtroppo, sentendo varie prediche, partecipando qualche volta a battesimi, si parla sempre della pulizia. Io quando ero bambino, ma perché così mi avevano detto evidentemente, pensavo che ogni essere cristiano nasceva con una tunica bianca, tutta sporca, con tutte macchie, e che nel battesimo veniva sciacquata accuratamente e tu diventavi tutto pulito, bello, e dovevi stare attento poi all'urimacchiarla, perché sempre c'era questo incubo delle macchie che potessero sporcare queste cose. L'accento si pone sempre, e le volte che io mi è capitato qualche volta celebrando io il battesimo di domandare, coinvolgendo la gente, a che cos'è l'acqua, a che serve l'acqua, tutti dicono l'acqua serve a pulire, a lavare, come in tutte le religioni. L'acqua del battesimo è l'acqua della vita. Siamo ai limiti del deserto, l'acqua è vita, dove c'è acqua c'è vita. Quindi il battesimo è una vera immersione nell'acqua per rinascere, quasi rientrare nel liquido materno, ma questa volta il liquido del mondo nuovo in cui si rinasce a una vita nuova. Il nome più cristiano che ci sia è Renato. Se volete sorridere, a me è capitato una volta di assistere a un battesimo in cui il prete si rifiutava, voleva rifiutarsi di battezzare la creatura perché lo volevano chiamare Renato.
Perché?
Io mi sono messo a ridere, perché è scemo, io mi sono messo a ridere perché dico, se c'è un nome cristiano è Renato. Lui sosteneva che non c'è un San Renato, probabilmente ce ne sarà più di uno, ma lui pensava che Renato fosse un nome pagano. Se c'è un nome cristiano è Renato. Ecco, questo è il vero significato del battesimo. Una nuova nascita, una rinascita, l'essere un uomo nuovo. Su un'altra cosa vorrei porre un momentino la vostra attenzione, è che Giovanni il Battista è un uomo che vive di penitenza. Simbolo, vi dicevo, del deserto, del dover essere sobri, rinunciare a tutti. Quindi si veste di peli di cammello, mangia cavallette, miele selvatico, la più assoluta povertà. Il Vangelo sottolineerà più volte che Gesù è diverso. Gesù mangia e beve. C'è una frase del Vangelo che ricorderete: è venuto Giovanni Battista che mangia e beve, scusate, che non mangia e non beve, e voi dite che non è una cosa per bene. È venuto Gesù che mangia e beve e voi dite è un mangione, un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Difatti Gesù lo troviamo spessissimo nel Vangelo a tavola. Lo dicevamo anche domenica, sembra che Gesù stia sempre a mangiare, sempre a far festa, tante volte, simbolo certamente dell'Eucarestia, quindi questo c'è anche un accento su quello, ma ecco l'idea che per Gesù di Nazareth l'adesione a un progetto di vita, non comporta sacrifici, rinunce, penitenze, flagellazioni, digiuni, eccetera, eccetera. Mi è difficile capire perché nella vita cristiana, soprattutto in quella dei monaci e anche del popolo cristiano, è prevalso più la figura, il modello, lo stile di vita di Giovanni Battista che quella di Gesù. Sembrava più vicino al progetto di Dio il Giovanni Battista, quindi i digiuni, bisognava fare digiuno una volta a settimana, bisognava non mangiare carne, bisognava fare la quaresima, eccetera. E poi era consigliato fare rinunce, fare fioretti, fare cose, e poi c'erano quelli più bravi che si flagellavano, che facevano tutte cose. L'invito alla gioia, al mangiare, al bere, al piacere, difficilmente si trova nella tradizione cristiana, almeno in quella più scrupolosa. Poi c'è qualcuno che aveva capito che è un'altra cosa. Il messaggio di Gesù è un lieto messaggio. Ecco perché sarebbe stato bello tradurre quella frase, quella parola greca, Evangelion, un lieto messaggio. Lieto messaggio, non mi può dire patisci, pena, soffri. Non può essere questo un lieto messaggio. Se uno mi dice che devo soffrire, già lo so. Non me lo dì perché non so se mi spiego. Non c'è. E allora, ancora una parola e poi possiamo forse anche vedere se voi avete qualche cosa di dire di saggio. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano. Gesù viene da Nazaret di Galilea. Marco ci dà solo questa informazione. Non ci dà informazione né su quanta età avesse, questo ce lo dice Luca, circa 30 anni, e Marco, come avete visto, non c'è nessun racconto che parli dell'infanzia di Gesù. Dell'infanzia di Gesù ne parlano gli altri due Vangeli sinottici, cioè Matteo e Luca, che raccontano in maniera molto diversa l'uno dall'altro la nascita di Gesù. Sono, secondo gli studiosi, dei midrash, cioè dei racconti quasi favolistici, che cercano di dire chi è Gesù di Nazaret, lo si vede fin da bambino. E quindi ognuno mette in questi racconti, ognuno dei due evangelisti, la sua visione di Gesù. Rispondono quei racconti più che alla domanda chi è, che cosa è successo là, non a questa domanda rispondono, ma alla domanda chi è Gesù per noi. E quindi le differenze in Luca. Nasce in una stalla, in una grotta, la mangiatoia, c'è la stella, la luce, non c'è la stella, la luce, ci sono i pastori, la povera gente. Nel Vangelo di Matteo nasce in una casa, quelli che vengono non sono pastori, ma sono i re, i magi, i personaggi che vengono dall'Oriente portando doni preziosi. Nel Vangelo di Luca non c'è niente di drammatico, se non la povertà, ma non la vive come un dramma. Il Vangelo di Marco invece c'è tutto il dramma della persecuzione.
Matteo.
Che ho detto? Ho detto di Marco. In Matteo c'è tutta la persecuzione di Erode, cioè c'è la figura tragica di Erode che è il simbolo del male, che in Luca non c'è. Quindi vedete, sono due racconti completamente diversi. Di tutto questo in Marco non trovate niente. Quei due racconti degli altri due sinottici di Matteo e Luca sono delle vere e proprie introduzioni al Vangelo. Marco si risolve la sua introduzione soltanto con quelle semplici parole che abbiamo a lungo commentato all'inizio: Vangelo di Gesù, Cristo, figlio di Dio. Questo è il suo titolo, questa è la sua introduzione al Vangelo. Quindi Gesù viene da Nazareth di Galilea. Nazareth è un piccolo paese che sono riusciti, o almeno molti di quelli che ho letto io dicono che non sono nemmeno riusciti a identificarlo. Doveva essere un piccolo paese del nord della Palestina, non tanto lontano dal lago.
Non c'è Nazareth.
Adesso sì, beh, certamente, perché poi si è trovato un Nazareth. Sì, sì, sì. C'è tutto lì, c'è Betlemme, c'è la culla, no, la culla sta a Santa Maria Maggiore, no, Medioevo, sì. Qualunque cosa si cerca si trova, se non si trova si fabbrica, compreso il sangue di San Gennaro. Nazareth è un paese, qualcuno parla addirittura che era un paese di in cui c'erano degli immigrati, della gente che, degli ebrei che erano lì di ritorno. Certamente un paese molto povero, in cui Gesù sembra fare il falegname, figlio del falegname, lo chiamano in qualche parte. Gesù aveva a Nazareth la famiglia di origine, il padre, la madre e dei fratelli, di cui il Vangelo ci dice il nome. Voi sapete la discussione che ha attraversato questi secoli, se siano veramente fratelli oppure cugini oppure figli del primo matrimonio di Giuseppe, tutte disquisizioni secondo me abbastanza inutili. I Vangeli, il Vangelo di Marco, lo vedrete, ci dice i nomi di tre fratelli di Gesù e ci dice che ci sono anche delle sorelle. Che tipo di cultura Gesù ha avuto in questo piccolo paese? Certamente la cultura ebraica. Gesù appare in certi momenti saper leggere e addirittura, almeno sommariamente, scrivere. Sapete che scrivere a quel tempo sapevano pochissimi. È un fatto tecnico. Lo scrivere, se c'è lo scriba, tutti sapevano tracciare qualche grande lettera ebraica, ma poi è veramente un fatto tecnico, anche perché bisogna avere gli strumenti adatti, il papiro, le cose, cioè quasi nessuno scriveva, scrivevano gli specialisti, ce n'erano molti in Israele. Però leggere sì, perché un buon ebreo deve sapere leggere l'ebraico. E al tempo di Gesù, lo vediamo anche nel Vangelo, in tutta la Palestina si sono ormai diffuse, e già da qualche secolo, le cosiddette, quelle che noi chiamiamo ancora oggi, le sinagoghe, cioè case in cui ci si raduna il sabato per pregare, ma che tutta la settimana sono luoghi di scuola, di riunione, di lettura. Lì bisogna, i maschi, la società ebraica è una società profondamente maschilista, debbono saper leggere. Ciascuno dovrebbe essere in grado di alzarsi il sabato nella sinagoga e leggere il rotolo antico. In queste sinagoghe ci sono i rotoli di pergamena in cui è scritta la Bibbia. Rotoli della Torah, rotoli dei profeti e rotoli degli scritti. Poi, molte copie di questi testi, lo dicevamo la volta scorsa, ci dovevano essere diffusi un po' in tutto Israele e pian piano anche fuori di Israele, perché in questo momento ci sono comunità ebraiche in tutto l'Asia Minore, un po' in tutto il bacino del Mediterraneo, ebrei che sono molto commercianti, che quindi si muovono, che trovano dei punti di appoggio nelle comunità, eccetera, eccetera. Quindi ci sono molte sinagoghe e molti libri, per cui qualche testo dell'Antico Testamento è arrivato fino a noi proprio perché ce n'erano tantissimi. Ogni comunità cristiana, ogni comunità ebraica, scusate, voleva avere la sua copia della Bibbia, come ogni comunità cristiana voleva avere la sua copia del Vangelo. E il sabato si andava in sinagoga e si leggevano le Antiche Scritture, soprattutto la Torah, che veniva letta, sembra, ogni anno tutta, e si leggevano anche più o meno i profeti. Ma probabilmente in questi luoghi periferici, visto anche questa attesa del mondo che viene, quello che si legge sono soprattutto i profeti, soprattutto coloro che invitano la speranza a guardare al futuro, a non rassegnarsi, perché è nel... prima ho dimenticato di dirlo, ma adesso posso ridirlo perché così aiuta a precisare. Perché Israele è arrivata a ipotizzare il mondo futuro? Nel DNA, nella genesi della mentalità ebraica, c'è l'Esodo, che è un cambiamento della visione della storia. Dietro le spalle c'è la schiavitù, la tirannide, il male. Davanti c'è la libertà, davanti c'è la terra dove scorre il latte e il miele. Dio ce l'ha promessa, Dio si è impegnato a camminare con noi, questa terra dobbiamo conquistarla con le nostre mani, ma è il nostro futuro. Pian piano questa ipotesi di futuro, come abbiamo detto, sembra non potersi realizzare. Non possono rinunciare alla speranza, perché rinuncerebbero al loro DNA, non sarebbero più ebrei se rinunciassero alla speranza. E allora c'è qualcuno che la traspone in un altro mondo. Hanno l'immagine antica del diluvio universale, Dio una volta si era stufato del mondo, no? E aveva provato a prendere il meglio figo del bigonzo e ricominciare facendo annegare tutti nell'acqua. Ma gli è andata male, perché quelli hanno ricominciato come prima e peggio di prima. Allora adesso l'acqua non si può più usare, ma c'è sempre il fuoco che è più efficiente. Però stavolta non bisogna andare a cercare un uomo, ci vuole qualche cosa che sia più di un uomo. Ci vuole il figlio dell'uomo. Ci vuole qualcuno che venga direttamente dal cielo ed è lui che ci farà capaci finalmente di realizzare questa speranza. Perché noi vediamo che questa speranza qui non si realizza. C'erano prima gli Assiri, poi i Babilonesi, poi i Persiani, poi i Romani, non se ne può più. E quindi Dio ci ha promesso, e allora l'unico modo che può fare per salvarci è bruciarci tutti. Come sapete, poi qualche cosa già nel Nuovo Testamento cambia, ma tenete sempre presente questa attesa del futuro che spiega parecchie cose, compreso il Vangelo che leggeremo domenica prossima, che è quello del date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Io mi fermerei qui anche perché siamo arrivati alle 10. Se c'è qualcuno di voi, tanto si sapeva che questa cosa non si, questo primo capitolo non si poteva esaurire, ho già fatto esperienza ieri, riprenderemo da qui, cioè dal battesimo di Gesù, e cercheremo di intendere e speriamo di arrivare alla fine di questo primo capitolo. Allora, se c'è qualcuno che ha qualche cosa da dire...
Io ho una domanda.
Ecco,
tu prima hai parlato, no, di Gesù, che del messaggio di... Posso parlare?
Sì, sì, no, stavo domandando se sentissero. Sentono tutti.
Sì.
Aia. Io il messaggio che dicevi tra il messaggio di Gesù e il messaggio di Giovanni Battista.
Sì.
Quello di Gesù è il messaggio, diciamo, più godereccio, allegro, mentre quello di Giovanni, ecco. Poi hai fatto questa riflessione che dicevi, noi abbiamo, la Chiesa ha diciamo, privilegiato il messaggio di Giovanni anziché quello di Gesù, no? E io mi chiedevo, ma le prime comunità, cioè l'inizio della... all'inizio, quale dei due messaggi è prevalso? Perché successivamente è comprensibile, perché si, diciamo, è più facile governare un popolo che ha paura piuttosto che uno che non ha paura o è allegro, insomma è... Però all'inizio, quale dei due messaggi ha prevalso?
Certamente prevale il messaggio di Gesù, ma io lì più che di messaggio parlavo di stile di vita,
in cui
poi ci si aggiunge il messaggio della penitenza, il messaggio del far venire i sensi di colpa, e queste sono delle degenerazioni. Ma tra il messaggio di Giovanni e il messaggio di Gesù non c'è una differenza fondamentale, perché tutti e due vogliono che si entri nel mondo nuovo, che si ripassi il Giordano e che il popolo di Israele si rinnovi completamente. E questo vuole anche Gesù, che si rinasca ad una vita nuova. Però il messaggio di Gesù, a mio avviso, è molto più positivo di quello di Giovanni. Non insiste sulla paura del castigo, non insiste sul fuoco, sul che tutti saremo bruciati. Gesù di questo non parlerà più, parlerà invece della riconciliazione, di più parlerà della festa, ne parlerà, lo leggeremo concretamente attraverso i gesti, Matteo si alza e si organizza il banchetto, Zaccheo si alza e si organizza il banchetto, i pubblicani, è un mangione, è un amico dei pubblicani e dei peccatori. Quindi, più che mettere l'accento sulla punizione del peccato, sul fatto che Dio punisce, che Dio manda le sciagure per il peccato, che Dio usa il fuoco, Gesù di tutto questo non parla mai. E questa, secondo me, è una differenza abbastanza importante. Quello che io dicevo, che è rimasto nella tradizione cristiana, è più lo stile di vita di Giovanni Battista che lo stile di vita di Gesù. Cioè, Gesù mangia e beve, Giovanni non mangia e non beve. E a noi hanno insegnato che la cosa migliore era non mangiare e non bere, sacrificarsi e soffrire.
Ma perché?
Si arriva, finisco subito Michele, si arriva a dire, come diceva l'ex parroco di questo luogo, fra l'altro in buona compagnia, perché lo diceva anche Trump, che la disgrazia è una benedizione di Dio. Ecco, questo è stato ripetuto a una signora che ha detto mi sono rotto il femore. Il parroco gli ha detto: ringrazia il Signore, è una benedizione, così puoi offrire qualche cosa di sofferenza. Ecco, non capisco perché questo non lo strozzino, e così come non capisco come probabilmente gli americani rivoteranno Trump, che c'è questo rischio drammatico, perché quando uno dice che il virus, aver preso il Covid è una benedizione di Dio, tu lo dovresti mettere in manicomio subito. Questo lo dicono ancora molti preti e lo abbiamo detto per secoli nella vita cristiana, quindi forse Trump è stato ben educato al cristianesimo. È questa la differenza fondamentale tra Gesù e Giovanni Battista, secondo me. Scusa Michela, di...
No, dicevo, perché questa cosa? Mi è sparito il video comunque.
Io credo, ecco. Io credo che molta, molta colpa di questo ne abbiano i padri del deserto, che vengono da una cultura manichea, in parte, che vede, cioè, in tutto quello che è materia, in tutto quello che è materiale, il cibo e soprattutto il sesso, il male, tutto quello che è carnale, tutto quello che è materiale è il male. Quindi questi si ritirano nel deserto, vengono considerati dei santi, proprio perché fanno dei grandi digiuni, perché se mettono in cima una colonna e stanno lì per dei mesi in cima una colonna come gli stiliti. C'è gente che invece di prenderli per matti vengono considerati grandi santi e diventano pian piano dei modelli di vita. Che grandi personaggi come Domenico o Francesco non sono riusciti del tutto a togliere dai loro successori, perché tanto spesso sono reintrodotte le pratiche penitenziali. Francesco era uno che viveva la povertà, ma era uno gioioso, era uno addirittura in qualche parte c'è la rappresentazione di Francesco, l'ho trovata in giro per l'Italia, come di un giullare, di uno che canta, di uno che vive la vita con allegria, la gioia, la pienezza della gioia, lo sente, la canta nel Cantico delle Creature. Ecco, è difficile capire perché. Uno dei motivi fondamentali è che non solo nella nostra cultura, ma nella cultura di molti popoli, domandate a qualche etnologo perché, io non l'ho capito fino in fondo perché, il Dio incavolato, cioè quello che ci manda le malattie, i guai, eccetera, eccetera, si può calmare soltanto con la sofferenza, addirittura con i sacrifici umani, addirittura offrendo qualche cosa di prezioso, cioè il sacrificio del figlio in alcune tradizioni religiose. Perché? Probabilmente perché si pensa che quando io voglio una grazia da qualcuno debbo offrirgli devo offrirgli qualche cosa che per me è prezioso, addirittura offrirgli una mano, un braccio, un pezzo di... così quello mi dà una mano, così quello mi aiuta. Ecco, queste queste stranezze, non mi viene la parola giusta, Gesù di Nazareth non è riuscito a cancellarle, ci ha provato ma non ci è riuscito. È uno dei tanti fallimenti di Gesù.
Però non è anche, scusa, non può essere anche una specie di imitazione della croce, perché hanno detto pure che era stato offerto in sacrificio. E questo, poi penso, quando ci sono i periodi brutti che ci sono stati durante il Medioevo, insomma prima di tutte queste invasioni, tutte queste cose, non avevano la capacità o ancora l'idea di pensare come la pensiamo noi, ed era un castigo, lo vedevano come un castigo, come tale hanno offerto Gesù, è stato offerto secondo loro, secondo quello che c'è scritto.
Questo fa parte di quella interpretazione per cui la divinità si placa soltanto attraverso il dolore, il sacrificio e la morte. Per cui anche nella comunità cristiana non sono riusciti a liberarsi da questo, nonostante Gesù Cristo. Gesù dice Cade la torre di Siloe, tanto queste cose le ritroveremo leggendo il Vangelo. E gli dicono: di chi è la colpa? Di quelli che sono morti, la colpa è loro o dei loro genitori? Lui dice: né dell'uno né dell'altro, non c'è una colpa. Quindi cerca in più di un episodio di rompere il rapporto tra colpa e disgrazia. Non ci riesce, perché quando vedono la croce dicono: quello è l'espiazione di una colpa. Anche colpa sua, no, perché lui è innocente. Colpa nostra. E da qui viene che dobbiamo imitare lui nella sofferenza per scontare le colpe, magari non solo quelle mie, ma le colpe del mondo. Io devo soffrire per i peccati del mondo, non so se mi spiego. Quindi questo legame, un legame fortissimo tra colpa e disgrazia, non è stato tolto, ma nemmeno oggi, in gran parte della cristianità, questo c'è ancora, noi lo sentiamo. Cioè, voglio dire, una persona come, e non me lo fate sempre nominare perché mi viene fastidio, una persona come Padre Pio, che ha una persona che gli dice: mia figlia ha la leucemia, gli risponde: qualcuno in famiglia ha peccato? O se uno gli dice: mio padre c'ha il tumore e sta per morire, qualcuno in famiglia ha peccato? E questo viene fatto santo e non detto che è uomo degno solo del manicomio. Perché questo è cosa da clinica psichiatrica. Non c'è altro rimedio. E questo però c'è ancora e ha attraversato la storia della Chiesa. E lo dicevo prima, e su questo possiamo concludere se non avete qualche cosa di rapido da dire perché si è fatto tardi, uno dei fallimenti di Gesù. Io mi considero un fallito, ma dico sempre che sono in buona compagnia. Perché anche Gesù, in fondo, è un fallito.
Infatti la parola
spesso si parla, ci vediamo la prossima volta. Sì, termino la riunione.
Ok.
E voi mangiate un qui ci sono i cioccolatini. Qualcuno
ti mancano i cioccolatini.
Perché noi abbiamo detto più volte che siamo discepoli di Gesù e non di Giovanni Battista. Quindi no, quando voi siete lì non fatevelo mancare, perché sennò
adesso lo andiamo a prendere.
Allora. Io ho già fatto,
Ho già fatto. Chantal dice che ha già fatto. Brava Cristiana. Bene, alla prossima. Grazie.
Ciao. Un saluto. Ciao.
Ciao.